Sentimento di gratitudine, ma anche di felicità. Anche mi sento molto onorato da questa onorificenza di una scuola di architettura che è cresciuto, si è rafforzato in modo di diventare ora una presenza molto forte sulla scena globale di scuole d'architettura.
Così lo storico dell'architettura Howard Burns ha vissuto il conferimento del dottorato honoris causa in occasione del Dies Academicus dell'Università della Svizzera Italiana, che si è tenuto lo scorso maggio all'Accademia di Architettura. Nato in Scozia nel 1939, Howard Burns si è laureato in storia all'Università di Cambridge, dove ha insegnato, prima di essere chiamato al Courtauld Institute di Londra, uno dei maggiori centri internazionali di ricerca nel campo della storia dell'arte e dell'architettura. Ha insegnato storia dell'architettura nelle università di Ferrara, allo UAV di Venezia, alla Harvard University e alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Attualmente presiede il consiglio scientifico del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza. Oltre ai suoi molti studi sul Palladio, Burns ha pubblicato opere su Brunelleschi, Alberti, Francesco Di Giorgio, Raffaello, Peruzzi e Giulio Romano. Lo abbiamo incontrato. Howard Burns, lei è scozzese di origine, è nato sulle isole Aberdeen, che ha lasciato da bambino con la sua famiglia. Le origini scozzesi quanto hanno segnato il suo percorso biografico e culturale?
Ma il fatto che sono scozzesi di nascita, di famiglia, ha dato a me un'idea che uno può avere più di una patria e che i posti sono diversi e anche che l'orologio della storia si muove in un modo diverso in diversi posti. Quindi da bambino, andando a Scozia, vedevo un mondo ben diverso di quello di Londra. Vedevo una società più tradizionale, sentivo anche idee che già a me a 9-10 anni erano totalmente arcaici, come della sorella della nonna, che riteneva nell'isola di Arran, all'ovest della Scozia, c'erano dei giganti una volta, perché c'erano loro tombi, si vedeva enormi tombi, che sappiamo che sono versioni piccole di Stonehenge, monumenti anche interessanti e importanti. Anche mi ricordo molto bene la mia zia che cantava in gallico dei bellissimi, tristissimi lamenti suonando al pianoforte, e chiedevo a lei di fare un altro ancora, e lei diceva: se si fa più di tre un giorno qualcuno in casa muore. E quindi cose del genere, che ci sono mondi diversi e di idee sono diversi in diversi punti del globo, e questo è una chiave di lettura del passato. C'è quel ormai famosa frase che il passato è un paese straniero.
In Inghilterra gli anni formativi, gli studi di storia antica e moderna all'Università di Cambridge, dove è stato fellow del King's College. Perché Howard Burns è passato all'architettura dopo gli studi della storia, della cultura e anche della letteratura?
Ma io penso che era un po' come Palladio, che inizia il suo libro dicendo che si è occupato di architettura dalla sua prima gioventù, da naturali inclinazioni guidato. Io avevo la prima esperienza di architettura quando i genitori mi hanno portato da Aberdeen a Londra, fermandoci la sera per dormire a Birmingham nell'albergo della stazione. E vedevo questi corridoi infiniti, altissimi, non avevo mai visto qualcosa del genere. Rimaneva e rimane questa esperienza, volevo vedere più cose del genere. Poi, passando un paio di anni in Scozia, a metà della guerra, per fuggire i bombardamenti a Londra, ogni giorno chiedevo alla mia mamma di portarmi a vedere il castello in rovina accanto alla piccola cittadina di Stonehaven sul mare, che amavo moltissimo questo luogo. E quindi questo mi avviava. E poi andando a scuola nell'ombra accanto all'abbazia di Westminster, conoscevo molto molto bene quell'edificio, amavo molto bene ogni cappella, ogni monumento funebre. Visitavo giorno dopo giorno.
Quindi esperienze quasi infantili, potremmo dire, che hanno già segnato il suo percorso verso l'architettura.
Sì, che gli edifici erano interessanti quando ero molto molto piccolo, però mi interessava moltissimo della storia, avevo la fortuna già al liceo di avere un meraviglioso insegnante di storia chiamato Charles Keeley, che ci ha portato all'archivio di Westminster a vedere i documenti. Quindi l'idea che la storia è fondata su questi rotoli di pergamena, eccetera, è qualcosa che ho capito molto presto. E anche facendo i miei compiti di storia, io cercavo già i libri dove c'erano i documenti.
Dopo un periodo di insegnamento in Inghilterra e negli Stati Uniti, l'approdo al mondo accademico italiano. In realtà però si è trattato di un ritorno all'Italia che lei aveva visitato negli anni giovanili. Ma quale impressione le aveva fatto l'Italia, la culla del Rinascimento, visto che lei aveva già questi interessi per la storia dell'arte e anche dell'architettura?
Ma l'Italia che vedevo a 17 anni mi faceva un'impressione molto forte, non tanto vedendo una città come Milano, che era una grande città, ma andando per esempio ad Urbino, perché avevo già cominciato a leggere i testi seri, recenti di storia dell'architettura e volevo vedere il palazzo di Urbino. Vedendo lì la piazza con la gente della campagna, il giorno di mercato, con loro mantelli neri, l'odore nelle strade della legna che si bruciava per riscaldare le case, questo mi faceva una fortissima impressione, come anche vedere Roma, come era Roma, vedere... Il mio amico era cattolico e siamo andati a vedere Papa Pio XII portato in alto e con la gente che dava una beletta a lui che toccava la sua testa e restituiva. Queste cose erano esperienze molto forti di un mondo diverso. Non ho sentito che questo era un mondo molto interessante, ma ben diverso di quello che conoscevo in Inghilterra.
E l'Italia non l'ha più lasciata anche nei suoi studi, perché lei, Howard Burns, ha condotto una lunga riflessione sull'opera di Andrea Palladio, il più importante architetto della Repubblica di Venezia, che ha dato il nome ad uno stile, lo stile palladiano, che aderisce ai principi classico-romani in contrapposizione ai ricchi ornamenti rinascimentali. I suoi modelli hanno avuto una influenza profondissima sulla cultura europea, soprattutto naturalmente nell'architettura. L'imitazione del suo stile ha dato origine ad un movimento destinato a durare per secoli, il palladianesimo o neopalladianesimo. Come si spiega il successo di questo stile che lei ha studiato nei suoi saggi, nelle sue opere?
Devo dire che io non ho cercato Palladio, Palladio ha cercato me, perché ho cominciato studiando i grandi architetti a Roma e a Firenze del Rinascimento, Alberti, Brunelleschi, Peruzzi, soprattutto a Roma. Ma a Londra ci sono quasi tutti i disegni rimasti di Andrea Palladio, portato in Inghilterra all'inizio del Seicento. E c'era la curiosità, andavo a vedere questi disegni e trovavo molto affascinanti, perché vedevo non solo gli edifici antichi che Palladio ha studiato, non solo i suoi progetti e i progetti per le illustrazioni del suo libro, ma un modo di usare il disegno per generare nuovi progetti. E ho trovato questo estremamente affascinante. Però avevo studiato per diversi anni la storia dell'architettura rinascimentale. L'importanza di Palladio è risultato della sua chiarezza intellettuale, perché lui ha pensato a cosa serve l'architettura, come devono essere gli edifici di diversi tipi, la villa, il palazzo, la chiesa, per funzionare meglio come chiesa, villa, palazzo, eccetera, ma anche come rappresentare meglio questa funzione, tenendo conto dell'architettura antica che lui ha considerato come molto migliore dell'architettura del suo tempo. E voleva comunicare come fare bene l'architettura al prossimo, alla società, perché Palladio, nonostante il fatto che fosse un lavoratore manuale all'inizio della carriera, tagliava la pietra, è diventato un umanista e ha acquisito la fede di grandi umanisti come Alberti. Il testo di Alberti era di enorme importanza per lui e quindi pensava che si deve usare l'intelletto per migliorare la condizione degli uomini. E quindi il suo libro è un libro non solo fatto per autocelebrarsi, ma per cambiare il mondo.
Un umanista che ha portato l'architettura veneta anche al livello della grande pittura contemporanea in un secolo, il Cinquecento, che come per la politica, il pensiero filosofico e politico, la religione, è drammatico anche per l'arte. È un secolo di riforme, ricco di tensioni e contrasti. In questo contesto l'arte non è più mera contemplazione e rappresentazione dell'ordine del creato, ma diventa anche una ricerca inquieta. Anche Andrea Palladio vive queste inquietudini come molti suoi contemporanei.
Ma lui nei suoi progetti, in quello che scrive, sembra una persona molto calma e equilibrata e positivo nel modo di guardare le cose. È un uomo che già prima di aver 30 anni ha cominciato a frequentare un grande letterato umanista, Gian Giorgio Trissino, che anche lui voleva migliorare le condizioni dell'uomo e della società. E da quel momento in poi ha frequentato grandi intellettuali. Negli anni 50 Daniele Barbaro, che ha tradotto Vitruvio, grande studioso, e il suo fratello, un uomo di stato veneziano, importante ambasciatore, Marco Antonio. E il Palladio, entro il 1550, comincia a vedere il mondo non come un lavoratore dipendente, ma come libero professionista che ha amicizie con persone di grande intelligenza e anche di persone di potere. Vedi il mondo dall'alto. Non conosci il re di Francia, non conosci il papa, non conosci il sultano a Istanbul personalmente, ma conosci qualcuno che conosce queste persone e quindi comincia a condividere una visione dall'alto, dal punto di vista intellettuale, dall'alto dal punto di vista del potere, il mondo e tutti i movimenti correnti, politica, guerre. In questo sicuramente è critico di molti personaggi e movimenti e eventi dell'epoca, condividendo una posizione dei uomini di Stato veneziano.
Relazioni con grandi intellettuali e uomini di potere del tempo, relazioni strette anche con gli artisti della scuola veneta, Tintoretto, Tiziano, ma soprattutto il Veronese. Quali esiti hanno avuto queste frequentazioni anche in relazione alle ville palladiane che lei ha studiato?
Avrebbe conosciuti i grandi personaggi artistici veneziani, sicuramente anche il grande architetto Sansovino. Il pittore con cui è più legato è Paolo Veronesi, che è più giovane di lui e in più occasioni dall'inizio degli anni 50 il Veronesi ha dipinto in un edificio progettato da Palladio. all'inizio a Vicenza, a Palazzo Porto, poi alla Villa dei Barbaro Maser, dove faceva le sue stupende decorazioni ad affresco Paolo Veronesi, e poi al refettorio di San Giorgio a Venezia, dove Veronesi ha fatto la famosa cena poi portata dai francesi a Parigi, dove sta il Louvre, e poi nella ridecorazione dopo incendi di Palazzo Ducale. Quindi lavoravano fianco a fianco. Veronesi veniva da una famiglia di tagliapietra e si vantava sicuramente la sua conoscenza dell'architettore. Gli architettori dipinti di Paolo Veronesi devono moltissimo a Palladio, però. E la buona architettura per Veronesi è l'architettura parte di San Savino, ma soprattutto di Palladio. Veronesi tutto il tempo però cerca di fare le sue cose in modo originale, di non fotocopiare. E Veronesi ha preso da Giulio Romano le sue esperienze di Mantova, l'interesse nel rappresentare l'architettura non in modo frontale, ma guardando in su, vedendo l'effetto di una cornice sporgente o vedendo un edificio obliquamente con tutti gli elementi che sporgono, con i giochi di luci e ombra. E io penso che Palladio, osservando i quadri, pensava di più come creare effetti del genere. E mentre i Veronesi, guardando gli edifici di Palladio, ha pensato effetti architettonici di metterli nelle sfondi. Quindi c'è un scambio in due direzioni che ha rafforzato sia l'architettura di Palladio, sia i dipinti sfondi architettonici meravigliosi di Veronesi. E possiamo notare, per esempio, che innumerevoli volte nel suo libro Palladio parla di effetti di luci, è molto molto cosciente della luce.
Palladio è naturalmente celebre anche per le sue splendide ville palladiane, che sicuramente molti fra i nostri ascoltatori hanno visitato. Che tipo di filosofia ha ispirato queste splendide costruzioni?
Ma il Palladio decide che il caso di dare un carattere architettonico, una bellezza ma anche una raffinatezza dal punto di vista funzionale alla la casa di città, ma soprattutto di campagna. E lui lo fa dicendo, accorgendosi che è bene avere stanze di diverse dimensioni per diversi usi. Dice che, anticipando Le Corbusier, che è un schifo a tenere gli arnesi per andare a cavallo nella camera di letto, ovvero un buco nel pavimento della camera di letto, che è il cesso, bisogna avere un ambiente separato. Ripensa totalmente la casa, come è strutturato, e poi prendi elementi che prima si vedevano nell'architettura solo nelle chiese, delle grandi volti, perfino la cupola alla rotonda, e inserisci nelle sue case di campagna. Facendo così era inevitabile che i contemporanei pensassero che questa casa sembra come una chiesa. E c'è la domanda che è stata posta, dato fuori da altri, se non considera la casa in qualche modo un luogo sacro. Io penso che questo è molto probabile, che vedi come vedevano ovviamente i protestanti, ma già un veneziano dell'alta società nel 300, vedi l'attività quotidiana, anche l'attività come amministratori dello Stato, come una specie di vocazione religiosa. E quindi la casa esprime questo. E Palladio non sta progettando solo la casa, ma sta progettando un nuovo, più civile, più igienico, più, se vorremmo, spirituale modo di vivere la vita quotidiana.
Howard Burns, lei sta lavorando su un'altra grande personalità del mondo politico che si è ispirato anche allo stile palladiano il terzo presidente americano Thomas Jefferson, che è stato un architetto dilettante, ha scritto la Dichiarazione di Indipendenza americana. E lei, a proposito di questa grande personalità, ha scritto un saggio in un volume recente pubblicato dall'Accademia di Architettura. E perché questo interesse per questa figura del tardo Settecento americano?
Ma è nato veramente perché al Centro Palladio abbiamo deciso di fare una mostra sul rapporto tra Thomas Jefferson e Palladio. Palladio ha detto più volte a più persone che Palladio è la Bibbia in materia di architettura. Aveva più copie del libro e nei suoi progetti spesso prende ordini architettonici, forma di capitelli facciati da Palladio. Jefferson è un fondatore degli Stati Uniti, ha scritto di suo pugno la Dichiarazione di Indipendenza. Era una persona che cercava di avere una padronanza di tutta la conoscenza dell'epoca. Infatti il mio saggio pubblicato dall'Accademia di Mendrisio è un volume di saggi su architettura e conoscenza, architecture and knowledge. E lui era il knowledge man con la sua enorme biblioteca, con i suoi lettori di tutto, che sapeva tutto che si poteva sapere nella sua epoca. E tra questo architettura. Si è accorto in Virginia, che era un stato molto grande, ma anche parte di un'America decisamente ancora sottosviluppato. Non si poteva avere marmo o pietra per la costruzione senza grosse difficoltà e costi. Non c'erano architetti. Non c'erano maestranzi capaci di farti un capitello corinzio. E quindi Jefferson si è accorto che bisogna imparare le tecniche di costruzione personale, personalmente. Era molto abile con le sue mani. Insegnare a operai o ai suoi schiavi, perché aveva molti schiavi, come tutti i grandi proprietari della Virginia, e imparare se stesso l'architettura, il disegno d'architettura e come fare i progetti. E ha cominciato con la sua casa famosa di Monticello, poi gli amici hanno cominciato a chiedere a lui progetti, poi è stato consultato per l'edificio del Campidoglio dello Stato di Virginia e poi alla fine della sua vita ha dato pareri per la nuova Casa Bianca, ma anche per edifici pubblici a Washington, e a fin fine della vita ha progettato l'Università della Virginia, la nuova Università della Virginia a Charlottesville, dove inventa il campus americano, cioè più edifici organizzati in modo simmetrico attorno a un grande prato, e in fondo metti una versione rimpicciolita del Pantheon, che è la biblioteca dell'università, non è la cappella come nelle università fondate dagli inglesi nelle colonie, ma è la biblioteca, questo è il tempio dell'università.
Due grandi personalità che si sono ispirate allo stile neoclassico, dunque Andrea Palladio, Thomas Jefferson. Oggi, 500 anni o anche più dopo questi grandi artisti dell'architettura sette e ottocentesca, cosa rimane di questa architettura, di questi ideali nel mondo contemporaneo?
Io penso che rimane parecchio, anche perché si vede oggi più attenzione alla grande architettura del passato. Io penso che con il postmoderno è stato sciolto quella antipatia verso il passato, antipatia che Palladio aveva verso anche il gotico. E si vede che si può imparare dal passato e degli ideali degli architetti del passato senza dover mettere un capitello corinzio o un timpano, che ci sono lezioni di fondo sull'organizzazione degli edifici e sulla cura di ogni aspetto dell'edificio, dall'insieme fino al particolare. C'è molto da imparare da un Alberti, da un Palladio, anche da Jefferson, oggi.
Siamo in conclusione della nostra conversazione. Quali sono i suoi progetti nel cassetto, Howard Burns?
Ma io ho diversi progetti nel cassetto. Attualmente sto mettendo insieme un breve libro su Jefferson come architetto. Anche sto finendo un libro su un tema più specialistico, ma anche molto affascinante, che è la rappresentazione degli architettori nelle medaglie rinascimentali. Perché si ha sviluppato in quell'epoca la prassi di seppellire delle monete con le immagini, medaglie con le immagini dell'edificio nuovo nelle fondazioni o mettere altrove. Anche si usava la medaglia di bronzo, bellissimo, con la testa del committente e poi un'immagine dall'altra parte, come una specie di biglietto di visita di lusso. Ma queste medaglie, prima dell'emergenza nel primo 500 del libro d'architettura illustrato e della stampa con edifici, era l'unico modo in uso di distribuire un certo numero di immagini di edifici nuovi.